partita del Palermo in Serie B per me è una pazzia, però il problema sai qual è? Che purtroppo la città non è riuscita, come ci riesce Milano, Genova e altre città, ad avere un imprenditore palermitano, non che sia necessario, per me può venire pure uno dalla Svezia, che siamo tutti nella stessa Europa, però la città non è riuscita a produrre un imprenditore che prendesse la squadra, come ha fatto Moratti con l'Inter, come hanno fatto altri, insomma come aveva fatto Berlusconi tempo fa, eccetera. E come fa Cairo adesso, mi pare.
Buon pomeriggio, bentrovati a Zona Vostra, un omaggio doveroso a Pino Caruso che ci ha lasciato qualche giorno fa, grandissimo attore, grandissimo uomo, grandissimo tifoso del Palermo. Questo suo testamento rosanero a novembre del 2017, una partita del Palermo, la partita sul 13 ovviamente, sempre con il nostro caro Alessandro Amato che ha avuto modo di ascoltare questo sfogo di Pino Caruso che, Alessandro, buon pomeriggio, bentrovato, diventa un po' lo sfogo adesso attualissimo di gran parte dei tifosi del Palermo, anche perché ormai mancano veramente poche ore, oggi siamo a meno di 24 ore dalla scadenza di questa opzione per l'acquisizione del 100% del pacchetto azionario del Palermo, c'è una prelazione per la famiglia Mirri, per Dario Mirri, per la Damir, c'è anche la questione legata al pagamento degli stipendi che, così come successe già nel mese scorso, viene procrastinata di qualche giorno, ma solo perché il 16 è un sabato e quindi si possono pagare gli stipendi il 18. 2 milioni e 300 mila euro che potrebbero ancora una volta pagare i Mirri a fronte poi di un ulteriore contratto per altri 4 anni nella gestione della comunicazione, della pubblicità all'interno degli spazi commerciali all'interno dello stadio Barbera. Però in questo caso, l'abbiamo già detto tante volte, i Mirri, che sono già intervenuti per evitare una prima penalizzazione, non è assolutamente obbligatorio o doveroso che possano versare dopo i 2 milioni e 8 del mese scorso altri 2 milioni e 3, anche se il loro contratto commerciale possa allungarsi. Manca veramente poco tempo, i ben informati ci dicono che non c'è in questo momento una situazione particolarmente positiva, quindi non demorde nessuno, chi vuole vendere, chi vuole acquistare, bisogna capire come far entrare il presidente, l'attuale presidente del Genoa Preziosi, c'è la multiproprietà in caso di promozione in Serie A del Palermo, anche perché che il Genoa possa retrocedere in Serie B è praticamente impossibile ormai quest'anno. Quindi il Palermo è comunque solido al secondo posto, solitario della classifica, nonostante il pareggio di Venezia e il brutto primo tempo. Siamo in diretta su TRM 13, su Radiomed 91.3, su Facebook, le nostre due pagine, trmweb.it e zona vostra trattino TRM. Mettete mi piace se non l'avete ancora fatto, condividete sul vostro profilo così anche i vostri amici potranno vedere la diretta. Buon pomeriggio ancora ad Alessandro Amato.
Bentrovati, Forza Palermo.
Sempre, comunque, ovunque. Buon pomeriggio a Bernardo Cagnotto, oggi il nostro operatore in studio. Ciao Danny B in salsa salmonata. Oggi sei salmonato. Ciao, buon pomeriggio da Radiomed.
Affumicato.
Sei pure affumicato. Sei affumicato.
Sì. Allora, caro Luca.
Ciao Danny.
Filippo non guiderà più.
E perché?
Non lo so, perché a 97 anni ha deciso così, ma la moglie Elisabetta ha fatto il suo debutto.
E che cosa?
Dove? Sui social. Ben... ha postato la sua prima fotografia, io gli ho richiesto l'amicizia, non si sa mai.
Va bene, hai fatto bene, magari si libera un posto da autista a Buckingham Palace. Allora, il nostro lottatore di sumo, Inos Famelli, con il suo gong, dà il via alla trasmissione, il saluto ad Alessandro Geraci, come sempre preziosissimo in regia, in redazione per il coordinamento dei contenuti, le grafiche, come sempre, sono di Jonathan Cascio. E allora vediamo quello che è successo in Serie B. Noi abbiamo giocato ieri in attesa di collegarci con Marco Russo, che ieri ha seguito da bordo campo Venezia Palermo per DAZN. E allora Dimitri Bisoli, gol del Brescia, avevamo il vantaggio di giocare sapendo il risultato di tutte le altre squadre. Quando ha segnato Embalo nel Cosenza tutti hanno detto è la giornata giusta, e invece il Brescia ha fatto un 3-2 clamoroso. Gabriele Moncini, vogliamo dedicare dedicare a lui una copertina di oggi. Attaccante del Cittadella, arrivato a gennaio dalla Spalle, un po' come Piontek, no? Boom boom, segna a raffica e sta dando veramente agli uomini di Venturato una nuova linfa. E poi Xian Emmers, perché Xian Emmers è lo svizzero che ha realizzato il gol anche lui all'ultimo minuto, insomma alle ultime battute, contro il Benevento. Quindi Alessandro, ieri sembrava che potesse andare tutto per il meglio. Noi vediamo che clima si respirava al Penso di Venezia, in panchina con Roberto Stellone, soprattutto nel primo tempo. Lo facciamo con Marco Russo, amico, collega, giornalista per DAZN. Ciao Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Luca, ciao Ale, un saluto a tutti voi.
Dici subito tu che cosa è cambiato da un primo tempo molto opaco a una ripresa sicuramente scoppiettante, con poi Vicario che ha fatto il bello e cattivo tempo perché ha preso di tutto e di più.
Secondo me fondamentalmente sono cambiate due cose, una riguarda il Palermo e l'altra l'avversario. In primis l'atteggiamento, che è stato di una squadra in piena lotta per la promozione diretta contro una squadra che è in lotta per la salvezza, e nel Venezia c'è stato un crollo fisico improvviso, incredibile. Cosmi veramente non sapeva che sostituzioni fare e chi far entrare prima, perché erano davvero stanchissimi i giocatori del Venezia. Ma al di là della condizione fisica, c'è stato un atteggiamento completamente diverso nel Palermo, e anche qualche cambio che poi è stato fondamentale per il risultato.
Marco, la sensazione è quella comunque di una squadra anche abbastanza con i nervi a fior di pelle. Bellusci che quasi litiga, anzi non quasi, che litiga, un po' di nervosismo, anche Nestorowski che comunque calcia male il rigore. Leggeremo poi insieme le dichiarazioni del capitano del Palermo, al quale facciamo anche gli auguri per il compleanno, oggi 29 anni. Ti è sembrato un Palermo che è riuscito ad isolarsi, secondo te, dal clima che si respira fuori dal campo, cioè le problematiche societarie?
Guarda, la mia sensazione è quella di una squadra che ci prova, chiaramente, che tende a tenere fuori tutto questo, tutto quello che sta succedendo, però poi è come un boomerang che ti torna dietro. Quando le cose vanno bene non ci pensi, perché alle cose negative anche razionalmente le tieni lontano. Quando magari le cose non vanno per il verso giusto, anche lì dal punto di vista magari inconscio, l'aria di tensione, l'atmosfera di tensione te la ritrovi. La reazione ieri di Bellucci è stata, devo dire, pazzesca. Bellucci è stato graziato dal giallo dell'arbitro Ross, perché sì, con Bocalon se le stavano dando, ma insomma nei limiti di quello dell'ordinario, di quello che vediamo sempre. Ma al di là, insomma, del gesto, c'era un po' di tensione in campo anche tra i giocatori. Magari a volte la comunicazione non era perfetta tra di loro e lo facevano notare, però alla fine credo che la reazione ci sia stata ed è la cosa più importante. A mio avviso Stellone fa benissimo a fine partita, in questo momento, con tutto quello che sta succedendo, a evidenziare la cosa positiva, cioè che questa squadra ha reagito alla grande e Vicario ha fatto quello che ha fatto.
Marco, l'ultima e poi ci salutiamo. Secondo te il Palermo resta comunque la favorita principale per la promozione diretta, cioè anche in una ipotesi che purtroppo non è remotissima di dei 4 punti di penalizzazione che potrebbero arrivare in caso di mancato pagamento degli stipendi lunedì, secondo te è una squadra che riuscirebbe ad ammortizzare anche un meno 4 in classifica e quindi andare nei primi 2 posti, visto che neanche le altre corrono? Il Brescia fa un po' un campionato a sé, come forse l'ho fatto l'Empoli l'anno scorso, però è certo che una stecca come quella del Benevento forse ti aiuta.
Sì, io credo che il Brescia, sono perfettamente d'accordo con te, sia una delle poche squadre che ha un'anima, cioè riconosci un'atmosfera di squadra, un gruppo, un'idea, insomma è una squadra diversa, che ha un peso diverso rispetto alle altre. Io penso che quelle 3 partite, quel Verona, Pescara, Benevento, sarà non decisivo di più per la promozione in Serie A, ma di tutte queste squadre qua, e sperando che questo pareggio di ieri sera non possa essere decisivo. Cos'ha in più secondo me il Palermo? La qualità tecnica di alcuni giocatori che non hanno le altre squadre. Il Trajkovski in miglior giornata non ce l'ha nessuno, Nestorovski, idem, Puskas sta vedendo la porta con una certa continuità. E è chiaro che la coralità magari del gioco non è quella che tutti si augurano, però dal punto di vista tecnico ci sono dei giocatori che in questa categoria fanno una differenza. Il problema è tenerli dentro la partita, non dico per 90 minuti, sarebbe straordinario, ma per il maggior tempo possibile. Ieri non è successo in alcuni di questi casi.
Grazie, grazie Marco, buon lavoro, ti lasciamo ai tuoi impegni, grazie per averci raccontato l'atmosfera a bordo campo di ieri, che ci aiuta magari anche un po' a capire che momento sta attraversando il Palermo di Stellone. Ciao Marco, buon lavoro.
È sempre un piacere, alla prossima. Ciao Ale.
Ciao.
393-914-9944 per i vostri messaggi di testo, ma anche le note vocali, e poi 091-843-4324, quindi linee aperte, chi volesse intervenire da questo momento può farlo serenamente. Ci sono un paio di messaggi, Alessandro, partiamo subito. Intanto non so se l'analisi di Marco ti ha sorpreso, ti ha confermato un'idea che tu hai avuto guardando la partita ieri, e soprattutto anche nell'ottica di una proiezione, no, sulle prossime partite, cioè ci si gioca davvero tutto poi in un trittico che è bestiale, che è pazzesco, e direi fondamentale diventa la partita di domenica contro il Carpi, cioè comunque in casa devi vincere, rispettiamo la media inglese, no? Pareggiamo fuori, vinciamo in casa, in teoria problemi non dovremmo avere.
Intanto ho qualche perplessità su quello che è stato detto sul Brescia, che io reputo forte, ma non perché ha una struttura di squadra migliore, perché ha Donnarumma che ha segnato oltre 20 gol. Se levi Donnarumma al Brescia, il Brescia si trova in zona retrocessione, quindi più che una struttura di squadra direi che ha un bomber, ha la fortuna di avere un bomber che gli altri non hanno, e questo è il primo passaggio. Tu hai chiesto 4 punti penalizzazione, il Palermo resterebbe competitivo? La mia risposta è no, perché se dai 46 attuali ne levi 4 arriviamo a 42 e abbiamo parecchie squadre davanti, poi sarebbe una mazzata morale micidiale, quindi credo che sarebbe un problemissimo, non un problema, l'eventuale penalizzazione. Ci sono ancora 24 ore, dall'entourage l'hai detto tu, di Mirri si parla poco nelle ultime ore, il che non significa che ci siano notizie negative, però ovviamente è una complicazione grande quella di riuscire a trovare qualcuno che possa davvero mettere la firma nelle prossime 24 ore. Lo stipendio chi lo paga? Questo è un grande quesito e non sapremo chi. Ho l'impressione che non lo pagherà Mirri, però l'ha fatto una volta, non credo che lo faccia una seconda volta. E poi dobbiamo sempre aspettare, perché Daniela De Angeli e Rino Foschi ci hanno sempre detto che il piano B è pronto.
Ma qual è questo piano B?
Io allora credo a quello che dicono, credo relativamente a quello che dicono De Angeli e Foschi, hanno sempre detto tranquilli, se non interviene Mirri interveniamo noi, e adesso c'è la possibilità per loro di confermare che le parole non sono state buttate al vento, ma erano pronunciate sulla base di fatti concreti. Li aspettiamo, non al varco, li aspettiamo ad una buona soluzione.
Allora, ci scrivono su WhatsApp, 47 milioni di debito possono essere moltissimo o pochissimo, il debito va incrociato con il Monte Crediti, quindi Alissa, punto interrogativo, e con l'avviamento. Se si affrontano certi argomenti, soprattutto per chi fa il giornalista, bisogna essere molto obiettivi. Guarda, intanto ti ringraziamo perché hai dato comunque una descrizione anche abbastanza dettagliata di quello che può essere al momento la situazione del Palermo. Ce lo siamo detti in tante salse, no? A prescindere dal numero così secco e freddo, ce lo diceva anche Rinaldo Sagramola in un'intervista di qualche tempo fa, i numeri vanno comunque analizzati, quindi è chiaro che ci sono dei debiti che possono essere spalmati anche più avanti nel tempo, ci possono essere invece dei debiti che devono essere saldati subito, ma tutte queste cose ovviamente negli approfondimenti, nella due diligence, nella richiesta ulteriore di documentazione, ovviamente immaginiamo sia presente adesso finalmente con chiarezza. E il primo dato che emerge sono i 22 milioni 800 mila euro entro il 30 giugno che devono essere versati per il rientro di questa storia del marchio tra Lissa e Mepal. Il resto, la sensazione è che invece possano essere anche dilazionati nel tempo con un concordato tra chi deve ricevere i soldi e il Palermo che li deve dare. Ricordiamoci che ci sono quasi di questi 47 milioni, quasi 14 milioni sono soltanto i soldi da corrispondere ad agenti, procuratori per le varie provvigioni che non sono state saldate.
Sì, proprio perché c'è un invito a essere giornalisti precisi, dobbiamo dire però, e neanche ci possiamo prendere in giro, il Palermo vanta dei crediti, però da chi li vanta? Da Maypal, che è del Palermo adesso, è stata acquisita dal Palermo, è un debito fatto da Zamparini che adesso si va a collare una nuova proprietà, perché Zamparini o Daniela De Angeli hanno inserito il debito di Maypal, ma Maypal è stata acquisita dal Palermo, quindi ci prendiamo in giro questi soldi. È chiaro che il Palermo non li vanta da nessuno, non possiamo dire oggi c'è il signor Tutone che deve dare 22 milioni al Palermo, non è così, è il Palermo stesso che deve dare 22 milioni a se stesso, che non li darà mai, e quindi è una cifra che deve essere accollata sulle spalle del nuovo proprietario. Questo è un danno micidiale fatto al Palermo da Zamparini e da De Angeli. Allora, se dobbiamo essere giornalisti precisi, come ci invitano a fare, proviamo a essere precisi. Ci stiamo prendendo in giro inserendo il credito di Maypal, perché il Palermo non avrà mai questi soldi da Maypal, da Zamparini o da nessun altro, li dovrà mettere la nuova proprietà. Quindi, se dobbiamo essere precisi, cerchiamo di essere precisi.
Un piacere vedere professionisti come Amato, Eliana, l'eccellenza di Paride Benassai, Marcello Mordino, lo dice Salvo Scialfa, ma chi se ne frega del Brescia, forse a Palermo sempre, riferimento ovviamente alla puntata di ieri con Paride Benassai e Marcello Mordino, protagonista della partita sul 13. C'è una telefonata, perché si
dopodiché scusa, noi sì, celebriamo il Brescia, abbiamo 4 punti di distacco, domenica il Brescia riposa, noi giochiamo in casa con l'ultimo in classifica, il Carpi, se il Palermo dovesse vincere la distanza si ridurrebbe a un punto, quindi se il Brescia è fantastico immagino che si possa dire quasi la stessa cosa anche del Palermo, visto che dopo 27 giornate di campionato, se vinciamo contro il Carpi la differenza sarebbe soltanto di un punto in classifica.
Ti ho letto su Mediagol, come direbbe Franco Scoglio?
Eh no, in televisione non si può dire. Ripetere.
Allora, leggetevelo su Mediagol, Alessandro. Allora, pronto? Chi siamo in linea?
Buonasera, Forza Palermo, sempre in ogni casa. A cavo, c'è a Mozzogone e a Baxonato, come chi è sempre Forza Palermo.
Grazie, vai.
E
vai
allora, pure. Buon lavoro, padre. Una cosa, io volevo, sì, volevo dare una precisazione, almeno una mia idea. Siccome il Palermo come società in Lega non è rappresentata, quindi il Palermo per il primo posto secondo me è già da scartare, perché abbiamo visto il Brescia come ha pareggiato con un gol in fuorigioco e con un rigore casapiglio su un ventolabrio. Può sbagliare la prima volta l'arbitro, ma la seconda sbaglia pure. E allora quindi già Cellino, che è uno che ha gli scagliona, come si diciamo noi,
cioè che ha parecchia esperienza, facciamo una traduzione,
Oxford, giusto. E allora quindi io dico che noi che non abbiamo nessuna rappresentanza, Cellino che già si trova con una certa posizione, una certa esperienza di conoscenze e via discorrendo, non vado a dire altre cose, quindi per me il primo posto, se eventualmente il Brescia dovrebbe continuare noi dobbiamo lottare eventualmente solo per il secondo posto, secondo il mio punto di vista, per come ho già captato che vince tutte le partite quasi a tutte al 92esimo, al 93esimo, non lo so. E l'altra cosa che vorrei un vostro parere, se l'altra volta venerdì scorso ho partecipato alla partita Palermo-Juventus della primavera,
sì,
a Carini, e sentivo parlare di gente che avevo forse un po' di esperienza, che dicevano che per il Palermo fosse meglio il fallimento, perché tanto dice con il fallimento il Palermo sempre in Serie A, se deve andare in Serie A ci può andare, ma in quella maniera troverà gli acquirenti per prenderlo direttamente senza una lira. Ecco, quindi
non è così, dicevo, adesso te lo spieghiamo.
No, attenzione, io ho solo ascoltato, infatti io mi sono inserito così, perché era una persona di una certa. Gli ho detto, ma scusa, i soldi di Mirri? Ah, dice, chi tu dice un problema suo? Dice, però dice, perché eventualmente che il Palermo andrebbe in fallimento, troverebbe gli acquirenti. E qua mi allaccio al discorso di poco fa del dottor Amato, quando diceva il discorso della Nepal. Chiudo e vi lascio la linea, e auguri e buon lavoro, e forza Palermo sempre.
Grazie.
Serie A, Serie B, Serie C e Dunneghe.
Allora,
buon lavoro, arrivederci.
Lo proviamo a rispiegarlo di nuovo per l'ennesima volta, perché è un tema caldo. Il Palermo può mantenere il titolo sportivo. Allora, lo rispieghiamo di nuovo. I regolamenti federali lo prevedono, cioè il Palermo può mantenere il titolo sportivo anche in una situazione di fallimento, ma per poter mantenere il titolo sportivo è necessario che adesso l'attuale proprietà dichiari di essere in esercizio provvisorio, cioè porti i libri in tribunale e dica: io sono in fallimento, non riesco più a saldare i debiti e quindi vado in esercizio provvisorio. Questo comporterebbe l'arrivo di un curatore fallimentare. Da questo momento in poi, con la dichiarazione dell'esercizio provvisorio, per il mantenimento del titolo sportivo, qualunque esso sia, quindi qualora il Palermo dovesse andare in Serie A o restare in Serie B, si sposterebbe soltanto a 2 giorni prima dalla data fissata per l'iscrizione al campionato successivo di competenza la risoluzione di tutte le problematiche legate ai debiti. Ma il fatto che il Palermo vada in esercizio provvisorio e quindi dichiari fondamentalmente fallimento comunque entro 2 giorni prima dall'iscrizione al prossimo campionato, dovrebbe arrivare un'altra società, un altro proprietario in grado di concretamente dimostrare di aver saldato tutti i debiti dell'attuale proprietà e quindi dire: ok, sono subentrato io al 100%, sono in grado di garantire la solvibilità di tutti questi debiti, e poi dare le garanzie che comunque una qualsiasi società calcistica deve fornire per l'iscrizione al campionato. Il Trapani ha cambiato società, ma la Lega ha subito detto: attenzione, perché non siamo così convinti che la FM Service di De Simone sia solida e aspettiamo l'iscrizione al prossimo campionato. Quindi è vero, ma la strada del fallimento non è che uno se ne esce perché dichiara fallimento e finisce lì. Ci deve essere sempre qualcuno che, per mantenere il titolo sportivo 2 giorni prima dell'iscrizione al prossimo campionato, dica: i debiti li pago tutti io e do anche le garanzie per iscrivermi al prossimo campionato.
Non solo, la soluzione fallimento ovviamente mette in difficoltà l'attuale proprietà, perché non è che uno va a dire: ok, fallimento, e finisce lì. Poi ci sono dei problemi a cascata su chi ha creato il fallimento, i motivi che hanno creato il fallimento, siccome ci sono delle inchieste in corso con reati ipotizzati abbastanza gravi. Nessuno all'attuale proprietà del Palermo vorrebbe andare in tribunale, perché il che aprirebbe uno squarcio ulteriore con problemi ancora più gravi di quelli che ha già Zamparini e che potrebbero avere anche altri, per esempio De Angeli e Foschi.
Squilla il telefono, un paio di messaggi e poi andiamo da chi ha scritto. Questo addirittura è chilometrico. Ieri sera c'erano tutte le premesse per una debacle in terra veneziana, un campo tradizionalmente ostico per i nostri colori. È vero, anche l'anno scorso abbiamo fatto male, doveva andare così evidentemente, per come si era messa temevo a quel punto il peggio. E poi ancora Rosario dice: Bellusci e Cioce, Valesami sono non allo stesso livello degli altri, e invece Falletti ha cambiato la partita. Siamo d'accordo. E poi c'è ancora un messaggio che indica in Ciocev, fresco di nuovo di convocazione in nazionale, si giocherà la qualificazione agli europei con la Bulgaria contro Montenegro e Kosovo. Ciocev insomma non è tra i giocatori preferiti di questa squadra.
Io direi che il commissario tecnico della Bulgaria non è neanche tra i telespettatori delle partite del Palermo, perché l'ha convocato dopo alcune prestazioni a dir poco deludenti, poco convincenti. È un giocatore che ha iniziato la stagione in ritardo a causa di infortuni, ma ormai questa è storia passata. Dovrebbe essere protagonista, dovrebbe essere in grado di incidere un po' di più. Invece è proprio l'emblema di qualcosa che non sbocca, di un fiore che non sboccia mai, di una pianta che non cresce, è sempre lo stesso. Per usare un termine palermitano, sembra perennemente mutriato questo ragazzo. Mai un sorriso, mai uno slancio d'entusiasmo, mai uno slancio di corsa. Non capisco davvero perché non riesca a giocare.
Come direbbe buonanima di Ferruccio Barbera, un nemico ora contentizza. Diciamo, questo è il pensiero. E c'è anche una problematica tattica, secondo me, con Cioce, perché continua a essere schierato da mezzala, ma non ha il passo da mezzala nella Bulgaria. La Bulgaria gioca con un 4-2-3-1 e lui è uno dei due a centrocampo. Quindi l'ipotesi in teoria dovrebbe essere quella di giocare con Jajalo e Cioce, un centrocampo a due, e poi eventualmente con altre soluzioni. Noi continuiamo a farlo giocare mezzala, perché come mezzala ce l'hanno presentato e ce lo presentano, però non possiamo aspettare un colpo di tacco o un velo ogni 10 partite, perché in effetti poi nell'ultima gara contro il Lecce ha giocato, non è che non ha giocato, ha fatto delle cose importanti, però non si può aspettare per 90 minuti il tempo che faccia soltanto una giocata. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Salve, buon pomeriggio, sono Angelo Falletta, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Angelo, ben trovato.
Ma direi che voi avete detto che è un punto guadagnato. Io mi aspettavo un'altra prestazione, invece Palermo per 75 minuti, 80 minuti non è sceso in campo. Poi si sono dati una smossa, però una squadra che deve vincere il campionato non può fare una partita del genere. Io non sono per niente contento, posso accettare questo punto così, fa classifica, però ripeto, abbiamo incontrato un Venezia in chiara difficoltà e il Palermo non ha fatto niente per mettere in difficoltà il Venezia. Sono punti che poi punti persi che ce li ritroviamo malaguratamente andiamo ai playoff, che io non ci voglio andare.
Direi, visto come è finita l'anno scorso,
assolutamente non ci voglio andare. Adesso si parla di delle partite facili, di Riccardi. Dico, anche lo scorso anno avevamo un calendario a favore e poi vi ricordate come andava a finire. Quindi anche Stellone si deve dare una smossa, perché ha lasciato fuori Az, poi è entrato Faletti e Moreo che hanno cambiato un po' la partita. Quindi anche lui si deve rendere conto che ha fatto anche lui, secondo me, degli errori.
Perfetto, Angelo, grazie.
Mi aspettavo un Netto Rossi, per esempio, mi aspettavo un Netto Rossi, ma non che tira un rigore in quella maniera. Un giocatore d'esperienza non può tirare il rigore in quella maniera. Adesso adesso che cosa ci resta? Sperare nel miracolo, perché poi il discorso della metal non si può sentire. Quella è una vergogna, che io poco fa Alessandro Amato ha spiegato un po' questa situazione, è vergognoso sentire questa cosa. È veramente vergognoso. Dobbiamo sperare di trovare questo santo a Firenze in pochissimi giorni qua, che risolve questi problemi.
Perfetto, grazie Angelo, grazie mille.
Grazie
ricordiamoci, noi siamo sempre perfezionisti, no?
Come diceva
un nostro caro dirigente Giorgio Perinetti, tutto è perfettibile, no? Anche le squadre che sono prime in classifica nel mercato di gennaio possono migliorarsi, possono fare ancora meglio di quello che si fa al momento. È comunque un Palermo secondo in classifica, al secondo posto da solo. La prestazione non è stata incoraggiante, io mi preoccuperei, come dicevi tu prima, intanto secondo me la partita più importante si gioca in questi 3-4 giorni, perché ci sono gli stipendi da pagare, perché c'è di nuovo comunque la stessa situazione, e se è caduto quell'urlo di Bellucci che aveva detto di chi siamo, ormai è caduto pure questo, perché il Palermo è ancora di fatto di Maurizio Zamparini, lo ha decretato un giudice per le indagini preliminari, Gioacchino Scaduto, l'ha detto chiaramente, è lui il dominus di tutto, quindi non c'è neanche più il dubbio di chi sia ancora il Palermo. Bisogna trovare un nuovo acquirente, nessuno vuole ovviamente mollare la presa, né Dario Mirri da un lato, né magari probabilmente il Palermo dall'altro. Ricordiamoci che c'è anche l'ipotesi che se non si dovesse presentare nessuno, e quindi se la famiglia Mirri non dovesse presentare comunque nessun acquirente entro la data del 15 di marzo, da quel momento in poi Foschi, la De Angeli, Zamparini, chi per lui, potranno trattare la cessione del Palermo con chiunque. Non c'è penale, non c'è nulla, la penale, ve lo ricordiamo, la penale di 5 milioni ai danni del Palermo scatterebbe solo nel caso entro il 15 marzo Dario Mirri presentasse il Cavaliere Rosanero e Foschi e la De Angeli dovessero dire no, non ci piace. Allora solo in quel caso il Palermo sarebbe costretto a pagare 5 milioni, ma se il Cavaliere Rosanero rimane nella stalla col suo cavallo è un problema.
Ci sono due binari importantissimi, quello delle vicende societarie e poi a 10 giornate alla fine del campionato io penso che dobbiamo cominciare a guardare con grande attenzione la classifica, che per tanti mesi è relativamente importante, perché quando hai davanti tante partite ancora tutto relativo, oggi è molto importante. Vorrei proporre una riflessione del genere. Dunque, in testa c'è il Brescia con 50 punti, domenica riposa e noi, battendo il Carpi, ripeto, andiamo ad una lunghezza alla capolista. Poi alle nostre spalle c'è il Verona che ha un punto in meno del Palermo ma ha giocato una partita in più, quindi dovranno riposare anche gli scaligeri, e comunque il Verona deve venire al Barbera all'andata al Bentecote abbiamo fatto pareggio, quindi in teoria la situazione è abbastanza positiva, perché dobbiamo valutare cosa può accadere negli scontri diretti. Non hai perso all'andata, ci potrebbero essere buone prospettive. A quota 44 c'è il Lecce, che ha giocato una partita in meno come il Palermo, ma siccome abbiamo già giocato andata e ritorno e siamo in vantaggio negli scontri diretti, questi due punti di vantaggio nostri rappresentano tre, perché per superarci il Lecce dovrà fare tre punti in più del Palermo, se ci riesce. Stessa cosa per il Pescara, 44 punti, due punti dietro il Palermo, ma ha giocato una partita in più, deve ancora riposare, e all'andata Palermo-Pescara è finita 3-0, quindi per superarci in eventuali scontri diretti devono vincere con 4 gol di scarto. La classifica è questa, la classifica dice che noi siamo in ottima posizione, dice anche che ieri per 60 minuti ha giocato una partita pietosa il Palermo, però negli ultimi 30 poteva fare 4 gol, uno l'ha fatto, ha sbagliato il rigore, la parata incredibile per quanto mi riguarda del portiere vicario sul tiro di Iaialo è stata davvero incredibile, poche volte ho visto un intervento così prodigioso in tanti anni di lavoro e comunque di tifoseria che ho, alla quale ho partecipato, non ho mai visto una parata così, davvero sensazionale. Quindi a 10 giornate alla fine guardiamo la classifica, tra mille difetti, mille problemi, mille caos societari, questa squadra è lì con la Serie A tra le mani, per cui il campionato di Serie B è questo, non è divertente, Ciocev è questo, Bellucci una partita bene, una partita male, va bene, ma il Palermo in questo campionato è protagonista all'inizio della stagione, è sempre stato nelle prime due posizioni, una sola volta, dopo la sconfitta contro il Crotone è sceso al terzo posto, la settimana successiva è risalito in zona promozione diretta.
Allora, noi dobbiamo leggere tanti messaggi, io non vorrei essere scortese con chi ha chiamato, perché dobbiamo dare un tassativo di pubblicità e poi ascoltare Gualtiero Sanfilippo. Allora, parliamo con chi ha chiamato, per rispetto del suo tempo. Ciao, chi sei?
Buongiorno.
Sì, devi abbassare il volume del TV, perché ci risentiamo noi e se no perdiamo il triplo del tempo. Ascolta solo dal telefono, per favore. Vai pure.
Io non concordo con quello che ha detto Alessandro Amato sul Brescia, innanzitutto, della prima cosa. Quando mi dice che il Brescia è primo in classifica perché c'è Donnarumma che ha fatto 23 gol, il Brescia non ha Donnarumma, il Brescia innanzitutto ha una società dietro le spalle, cosa che non abbiamo noi. Il Brescia c'ha Torregrossa, 9 gol e 24 assist. Il Brescia c'ha a centrocampo un giocatore che vale 30 milioni di euro, che si chiama Tonali. Il Brescia c'ha Martella che ha fatto la Serie A, 247 partite in Serie A. Il Brescia c'ha Andoli che è un giocatore che vuole mezza Serie A. Il Brescia gioca in questo momento senza De Sena e senza altri due giocatori che ora non mi ricordo chi sono, che hanno fatto sempre Serie A e titolari sempre in Serie A. Io a questo metto il Verona, paragoniamo l'organico del Palermo con quello del Verona. Il Verona gioca con Di Carmine, Di Gaudio, Pazzini, Matos, Colombato e ora ha preso pure Montari. Il Benevento idem, il Benevento gioca con Massimo Cota che ha fatto 10 passagol più Letizia a centrocampo, gioca con un parco attaccanti che si chiama Insigne e Improta che hanno giocato a Bari e hanno fatto il playoff l'anno scorso, sempre Serie B. Si permette di tenere in panchina Asensio, che noi lo volevamo nel calciomercato come il salvatore della patria. Diciamo che tutte le squadre che noi abbiamo lì a un punto sono tutte squadre che sono competitive e che hanno, competitive come noi, ma che hanno una differenza. E la differenza sta nel fatto che hanno i ricambi, cosa che noi non abbiamo. Io ora devo dire ad Alessandro Amato, noi siamo al secondo in classifica. Se domani mattina si infortuna Nestorowski o si infortuna Puskas o viene squalificato Bellucci, perché può capitare in un campionato da qua alla fine, quando gli impegni saranno abbastanza proibitivi e abbastanza e agonisticamente pesanti, che qualcuno si infortuna, chi va a giocare al posto loro? Chi mettiamo a Cardi in difesa e Fiordilino al centrocampo?
Con tutto il rispetto per Cardi.
Allora aspetto che finisca e poi le rispondo.
È composta da 6 squadre in 3 punti. è qua come se fosse una lotteria, e teniamo presente che negli scontri diretti, come dicevi tu, che è vero che noi abbiamo avuto, innanzitutto siamo col Brescia in svantaggio, col Benevento e con il Verona ci dobbiamo giocare ancora la partita di ritorno e non sappiamo come finisce, e se dovessimo nella malaugurata ipotesi non vincere con il Pescara, non valgono gli scogliere, fatto per quello che non deve fare quattro. In caso di vittoria andata il Palermo e ritorno il Pescara, si guarda la classifica, la differenza a reti, e la differenza a reti da qua a fine campionato, in teoria il Palermo dovrebbe avere migliore, però ancora non è finito, quindi è un rebus la Serie A, andiamoci così.
Va bene, grazie mille, l'analisi è stata perfetta, faccio rispondere Alessandro Amato e poi ci fermiamo per la pubblicità, e insieme con Gualtiero Sanfilippo c'è un pezzo interessante, ve lo descriviamo fra un attimo.
Partiamo dalla fine, dalle ultime parole, un rebus la Serie A, io non ho detto che il Palermo ha già conquistato la Serie A, certo che è un rebus, ci sono tante squadre in pochi punti, però vorrei chiarire bene sul Brescia, perché lei mi ha raccontato una sequenza di fatti inconfutabili, ha ragione lei, oltre a Donnarumma c'è Torregrossa che ha fatto 200 assist, c'è Tonali che vale 30 milioni, c'è una squadra fantastica, mi spiega perché domenica sera se il Palermo dovesse battere il Carpi il Brescia avrebbe un solo punto in più del Palermo in classifica, perché a sentire lei il Brescia dovrebbe avere 146 punti in classifica, invece forse domenica ne avrà uno soltanto. Ho visto la partita al Barbera contro il Brescia, gliel'abbiamo regalata noi, era una partita dominata in lungo e largo per 90 minuti al Palermo, sappiamo solo che all'ultimo minuto Tremolata ha trovato il gol più fortunato degli ultimi 10 anni e tutto. Io condivido tutto quello che ha detto, però non capisco perché lei mi rappresenta il Brescia come se fosse il Real Madrid di 5 anni fa, eppure in classifica, ripeto, domenica potrebbe avere un solo punto di vantaggio sul Palermo. Sulle altre squadre che ha citato, Benevento, Brescia, Pescara, d'accordo su tutto, però dovrebbe spiegarmi perché stanno alle spalle del Palermo e non davanti. Tutto quello che ha detto però lo condivido, lo dico senza alcuna ironia, cioè lui ha raccontato la verità, ma non ci sto a dire che io ho raccontato fantasie, perché basta guardare la classifica.
Allora, ci sono tanti messaggi WhatsApp, ci sono un paio di WhatsApp web, Danny, li ascoltiamo poi dopo, diamo anche spazio a chi ha commentato su Facebook. Adesso, dopo la pubblicità, subito dopo la pubblicità, quando rientreremo, la demonologia del tifoso rosanero con Gualtiero Sanfilippo. Allora, pubblicità e poi la demonologia del tifoso rosanero e poi torniamo con i vostri commenti. A fra poco.
Avevamo un vulcano di presidente, adesso ci è rimasta una catastrofe di società. Eh sì, prima non si poteva stare tranquilli perché gli allenatori duravano come le promesse dei politici o come i nuovi negozi aperti in centro. E invece adesso, con la tendenza al degrado, al decadente, sembra quasi normale e romantico rifugiarsi nella malinconia e nell'ammirazione di epoche che non torneranno più. E come il romanticismo rivalutiamo gli slanci arterio-eroici di un presidente che diceva «Qui comando io», sbatteva la clava e stravolgeva la caverna. Oggi, invece, è tutto così serio, tutto così tranquillo, l'allenatore che allena, i giocatori che giocano, il pallone che rimpalla. E se si vince, tanto meglio, che tanto la viviamo passivamente, rifugiandoci nell'arte, il Palermo come un'opera d'arte che nessuno può permettersi e che starebbe bene in almeno un paio di saloni preziosi. Ma le voci apocalittiche sono sempre lì, che neanche la miglior demonologia dantesca, il Palermo che sprofonda negli abissi di Sant'Erasmo, traghettato da Caronte, giudicato da Minosse e Foschi, arso non in Campo dei Fiori ma a Piazza Politeama, con pullman avvolti, mangiati dalle bocche del Triangolo delle Bermuda o del Monte della Calamita insieme al corpo di Ponzio Pilato. È tutto così tranquillo, è tutto così tranquillo che sembra la quiete prima della tempesta, perché tranquilli noi non ci sappiamo proprio stare mentre accarezziamo i nostri nemici di fuori e i nostri nemici di dentro, e mentre aspettiamo i nuovi stramaledetti acquirenti.
l'atmosfera era un'atmosfera ovviamente di grande gioia, ma a parte gli scherzi, complimenti a Gualtiero per aver descritto, dipinto fondamentalmente forse lo stato d'animo veramente di, della maggior parte dei tifosi. Cioè noi guardiamo le partite, noi le raccontiamo, poi però non puoi non pensare che veramente, forse come si dice un tempo, no, si stava meglio quando si stava peggio. Cioè qua paradossalmente, quando sapevamo che c'era Zamparini che dopo un pareggio a Venezia avrebbe potuto esonerare Stellone, forse eravamo un po' più tranquilli, almeno gli stipendi li avrebbero pagati lunedì.
E 10 anni fa sì, questa volta però no, perché infatti è stato costretto a fare tutto quello che ha fatto proprio perché non c'era più un centesimo. Noi siamo abituati e vaccinati alla sofferenza, al caos, però c'è da dire che se ti fermi un attimo a riflettere, tutto quello che è successo negli ultimi 4-5 anni è davvero una follia pura, che può essere ascrivibile soltanto a Maurizio Zamparini. Tutto quello che è successo attorno al Palermo dagli arabi in poi, dalla conferenza stampa di personaggi veramente incredibili che si sono avvicinati al Palermo, è qualcosa che non trovi da nessun'altra parte se non casi eccezionali. È una storia bruttissima, un Palermo gestito male, un Palermo che rischia di fallire ogni giorno da un momento all'altro, perché i danni che sono stati creati alla gestione Zamparini negli ultimi 5 anni sono mostruosamente giganteschi.
Allora, ho paura che il rigore sbagliato ci sia costato la Serie A, poi
addirittura
ti fanno...
come facciamo a dirlo, 10 partite alla
ti
fine
ti fanno i complimenti, poi dicono il Palermo che lo prenda la York Capital, che possibilità ci sono, forse Palermo da vedere, perché la York Capital è un fondo che comunque ha l'interesse sì ad acquisire una società di calcio, ma con una situazione molto chiara e soprattutto con dei tempi che non devono essere dei tempi ristrettissimi, perché si deve salvare una situazione. Cioè loro vogliono fare l'investimento, ma lo vogliono fare quando lo dicono loro, e direi anche non vedo una squadra favorita per la promozione diretta. Gufavo per la partita giocata dal Brescia, però hanno dato una squadra ben solida con ottimi giocatori. Poi ancora a me non piace come fa giocare la squadra Stellone. L'anno scorso 4 partite in casa che erano decisive per andare in Serie A, quest'anno non ce la farà a mio avviso. Se, ecco, ci ricolleghiamo al tono del servizio di Gualtiero San Filippo. Siamo appena 3 punti sopra il 6° posto, credo sia ovvio che prima che qualcuno acquisti la società voglia avere la certezza della Serie A. La verità è che questa Serie A ce la stiamo facendo sfuggire come l'anno scorso. Poi ancora basta vedere la scorsa stagione, la stessa di quest'anno, quindi un film è già visto. Bisogna dire adesso a Bellucci che, visto la sua scintilla non è scoccata, di chi siamo figli noi tifosi, dovrebbe dire: più noi in difesa con uno struna in meno siamo in difficoltà, basta dare la colpa ai tifosi. Grazie.
Io a Bellucci
Luciano.
Direi un'altra cosa: Bellucci è un giocatore importantissimo in questo Palermo, in campo e fuori, l'abbiamo sentito qualche settimana fa, però si deve dare una calmata, perché questo è un momento della stagione in cui ogni cartellino ha un peso, ogni assenza ha un peso. Sappiamo che Foschi ha sbagliato al calciomercato a gennaio non prendendo dei rincalzi, non dico dei rinforzi, dei rincalzi, quindi se prendi un cartellino giallo ogni partita ci crei un problema, datti una calmata.
Umberto Imparato su Facebook dice: peccato, si poteva vincere, però ripartiamo dal secondo tempo. Piero Terranova ci saluta: prestazione sottotono, però insomma rispetto come sempre al secondo tempo c'è la possibilità di riprendersi. Salutano dagli States, ci salutano ancora da tante parti del mondo e dell'Italia. Damiano Trapani dice: con una promozione in Serie A gli introiti potrebbero essere di euro, circa una 40 milioni. Pronto, chi parliamo?
Sì, pronto, buongiorno, buon pomeriggio a voi. Sono,
ciao,
il signor Salvatore da Palermo.
Ciao Salvatore, grazie di aver chiamato, vai pure.
Sì, è vero che è un'impresa chiamare, perché sono proprio a velocità supersonica si inseriscono. Allora, volevo dire questo, dico, sono d'accordo con quel telespettatore di poco fa, solo per un fatto solo, per quanto riguarda i ricambi che non abbiamo, sicuramente, anche perché lo stesso Alessandro Amato dice che a gennaio bisognava intervenire, ma essendo che c'erano gli inglesi e soldi non ne aveva nessuno, chi doveva fare il mercato non si riusciva a sapere, questo è uno. È chiaro che dico, io ho lo spettro del campionato dello scorso anno, quando, e tu Tutone ne sei a corrente, abbiamo divorato la Serie A, perché dentro casa alcune partite sono andate in bianco. Quindi giustamente
Cremonese, Pescara, Cesena,
appunto, dico, la paura di qualcuno, dico, io faccio gli scongiuri perché sono un ottimista per natura e non vedo mai il nero di davanti agli occhi, però ho la paura, un po' perché questa squadra a livello caratteriale ha qualche lacuna, un po' perché siamo un pochettino numericamente, dico, non abbiamo tutti questi ricambi. E un'altra cosa, dico, dentro casa dobbiamo cercarle di vincerle tutte, dico, e non è che, dico, e poi, dico, la mia preoccupazione è che, dico, intanto bisogna dire grazie a Mirri per l'intervento che ha fatto, si vede che è il nipote del presidentissimo, dico, se l'ha fatto di pancio
Renzo Barbera, per chi non lo sapesse,
io dico che l'ha fatto di cuore e anche per i suoi affari commerciali, dico, e da un po' le cose però quello che io mi preoccupo, dico, io in estate si disse la York Capital ha preso il Palermo, detto da Zamparini, e ad agosto addirittura in una trasmissione di Un Giorno la Pecora aveva dato a quelli la parola d'onore che a fine agosto il Palermo era ceduto. Ecco, questo. Ora io quello che temo, dico, sono 100 cani su un osso, ma dico, ma è possibile che, dico, questi che vogliono il Palermo non capiscono che non vadano a comprare né il Catanzaro né il Siracusa, dico, con tutto il rispetto per loro, è giusto,
certo.
Dico, è che siamo una grande piazza, che i ritorni ci sono con la Serie A e anche con gli incassi, dico, e quindi, dico, io a chi aspettano, dico, a prendere questo benedetto benedetto club,
che si capisca la storia dei debiti, perché chi prende i debiti in questo momento poi ha pure problemi.
Questi signori, loro acquistano un club che ha una sua storia, una sua gloria. Peccato che Zamparini l'aveva fatto diventare il Palermo importante e va riconosciuto quello che ha fatto. Ma poi però, mi dovete scusare, non ha mai detto a nessuno che cosa sia successo all'indomani della Coppa Italia, non si è capito nulla.
Beh, qua noi l'ha detto, qua noi l'ha detto,
Controllo verticale.
Qua noi l'ha detto, grazie intanto Salvatore, grazie. Beh, qua noi lo disse nell'ultima intervista, quando noi gli abbiamo chiesto ma che cosa è successo, lui ha detto ho finito i soldi, non avevo più soldi, non volevo più investire i soldi. Ricordiamoci di una cosa, perché dobbiamo leggere, dobbiamo ascoltare tanti WhatsApp web, leggere tantissimi messaggi. Ricordatevi di una cosa, Salvatore ci ha detto ma che cosa aspettano a prendere il Palermo, ci sono... Dario Mirri nell'intervista rilasciata da Alessandro Amato alla domanda sul debito Alissa ha detto c'è questa vicenda, non si capisce questo debito, se è un credito, se è un debito, chi ha scritto il bilancio lo ha fatto per non farlo capire a persone normali come me come funziona, e quindi a buon intenditor poche parole. Allora leggiamo messaggi, ci dice Bartolo Anello, basterebbe far riposare Ciocev e Trajkovski per le prossime 10 partite sarà Serie A. Renato Billiteri, sono convinto che il Palermo andrà in Serie A. Antonino Valenti dice buon pomeriggio, situazione societaria, novità ce ne sono? No. Rosario Raimondi, considerati gli scontri diretti a giocare 9-10 gare alla fine, secondo voi quanti punti serviranno per la promozione diretta? 65? No, io penso che il Palermo debba puntare a fare 75 punti, perché se arriva alla penalizzazione è un problema.
Allora è stata fissata quota 70 anche dai giocatori, al di là della penalizzazione che tu metti giustamente nel conto, ma se mi permetti io la escludo. A 66 punti si va in Serie A sicuramente, secondo me. Si è abbassata nelle ultime settimane molto la quota promozione, considerando che ancora ci sono tantissimi scontri diretti, non solo del Palermo che ne ha 4, ci metto anche il Cittadella. Ce ne sono tanti, almeno una ventina di scontri diretti che abbassano naturalmente la media promozione. 66 punti siamo in Serie A.
Ignazio Rappa ci scrive, ma dico io, scusate, sempre a parlare di stipendi, anche i nostri giornalisti, ma è una cosa positiva, basta, parliamo in positivo, che paghino stipendi, sempre questa storia del meno 4, purtroppo
guardi,
è la realtà.
La realtà è importante, perché se togli 4 punti alla classifica del Palermo ti rendi conto che è un discorso molto serio.
Allora, poi Ignazio Giotti ci saluta da Bologna, speriamo si risolva per sempre il problema. Poi ancora Annunzio Giulintano, brutta prestazione, Lucia Visocaro domanda, i nostri ragazzi palermitani li vedremo in campo? Beh, ci siamo risposti poco fa, no? Fiordilino, Accardi, tutti questi qua, c'è anche Lofaso, c'è ancora Lofaso, è in fase di recupero da un brutto infortunio, l'anno scorso si è rotto la tibia con la Fiorentina, lo stiamo recuperando, poi ci sono una serie di problematiche, però dico, tra i centrocampisti c'è anche Lofaso. Allora, WhatsApp web, perché siamo agli ultimi 5 minuti di trasmissione, WhatsApp web ce ne sono due, Danny, vai!
Ciao Luca, ciao Alessandro, sono Ugo Frentini, vi chiamo dalla Germania. E niente, innanzitutto bravissimi voi, la trasmissione, siete bravissimi e molto professionali. Niente, volevo lasciare un commento alla partita di ieri. Allora, il Palermo al primo tempo non c'era in campo completamente, e nel secondo tempo tutto un altro Palermo, e con la voglia di vincere e tutto. Saranno stati, secondo me, gli innesti di Falletti, i cambi, insomma, dell'allenatore che ha fatto. A Falletti, secondo me, se entrava prima, Falletti potevamo anche fare il risultato lì. Comunque, rimane rammarico per il rigore sbagliato, ma insomma, fa una colpa, dai. E anche se alcuni tifosi non capiscono il motivo, nei commenti su Facebook gli veniva addirittura da vomitare. Allora io gli rispondo: andassero a giocare alla PlayStation la prossima volta, non guardate la partita del Palermo, magari forse vince. Va bene, dai ragazzi, non vi faccio perdere altro tempo. Un bacio dalla Germania, sempre, comunque e ovunque, forza Palermo. Ciao ragazzi.
Ok, possiamo ascoltare anche l'altro, Danny, così insomma vediamo chi ci ha mandato una nota.
Ormai Gunnarsson, l'uomo, il giocatore comprato, manco è in panchina.
Come mai? Vabbè, Gunnarsson non lo voleva neanche Foschi. Allora Alessandro, se sei d'accordo, noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci sono ancora tantissimi messaggi. C'è Antonino Valenti che dice: ma può essere che i libri già sono in tribunale? Lo scopriremo nelle prossime ore. Allora ci fermiamo per la pubblicità, poi giornata mondiale con Danny B e Dementi con Alessandro Geraci, non mancate. Eccoci qua, vabbè, lo dico io, c'è la giornata mondiale, non parte lo stacchetto, ma va bene, vai Danny B.
Mi sta bene, è la giornata mondiale, ecco, della cybercensura, che detto così c'è, che significa, ovvero i nemici della rete, ecco. Io sono uno degli amici.
Benissimo.
Quindi, se volete, cercatemi, io sono amico.
Va bene, ti cerca la regina, certo. Elisabetta. Va bene, allora andiamo in chiusura, grazie Danny B ancora, grazie Alessandro Amato, ci vediamo domenica alle 14.45 perché c'è la partita sul 13, il Palermo gioca al Barbera contro il Carpi, grazie a Bernardo Cagnotto che è stato con noi in studio. Novità, ospiti, qualcuno per domenica?
Marco Manera e Lollo Franco, speriamo di vincere questa partita, intanto perché mi piace questa cosa che si gioca domenica alle 15, mi fa pensare che sia un allenamento, un'introduzione alla prossima
Serie A
stagione. E poi perché se vinciamo ce ne andiamo ad un punto dal favoloso Brescia capolista.
Al favoloso. Allora, appuntamento con la partita sul 13, Zona Vostra invece torna la settimana prossima, di nuovo di lunedì, sempre alle 14.45. Grazie a Danny B, radiomed.fm per il podcast, il gong di Ino Spameri che dà la chiusura ufficiale alla trasmissione. Allora, l'eccitazione del momento oggi con Dementi di Alessandro Geraci. Ci vediamo presto in TV. Ciao!
Il portiere para il rigore della vita, il compagno in un momento di estasi lo abbraccia, forse in maniera troppo irruenta. Verrà ringraziato a dovere nello spogliatoio. Campionato giapponese, inserimento dell'attaccante e gol. I presupposti per festeggiare ci sono tutti. Purtroppo nessuno avverte il giocatore del vuoto che c'è oltre i cartelloni. Prossimamente alle Olimpiadi, categoria salto in alto. Inghilterra, gioco pre-partita per i tifosi del Sunderland. In due si dirigono verso la porta per calciare il pallone, ma ne rimarrà solo uno. Il vuoto del pubblico alla caduta del supporter non ha prezzo.